Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. È importante che invochiamo lo Spirito del Signore perché possiamo esprimere la nostra gratitudine per tutte le grazie che il Signore continuamente ci fa, a cominciare dalla Sua parola, dal libro dell'Apocalisse, all'Eucaristia e a tutti gli altri doni quotidiani, abituali.
Dal libro dell'Apocalisse, 8° capitolo, primi 5 versetti. Quando l'agnello aprì il 7° sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora, e vidi i 7 angeli che stavano davanti a Dio, e a loro furono date 7 trombe. Poi venne un altro angelo e si fermò presso l'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi, perché li offrisse insieme alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme alle preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra. Ne seguirono tuoni, voci, fulmini e scosse di terremoto. Parola di Dio.
Ecco, il brano di oggi risulta composito, nel senso che il primo versetto appartiene alla conclusione del settenario, così vedo commenti che guardo e anche quello che ho in mano mi pare giustamente, mentre i versetti dal 2 al 5 o dal 2 al 6 propriamente sarebbe, sono già la visione introduttiva della secondo settenario, che è quello delle trombe, cioè un nuovo simbolo. Prima il simbolo era il libro sigillato, adesso il simbolo sono le trombe e al centro ci sono gli angeli, come vediamo. Gli angeli nel secondo settenario sono centrali, sono presenti anche negli altri, ma qui diventano i protagonisti, direi, e con questo nuovo simbolo delle trombe. Perciò dobbiamo considerare questo fatto, ecco, la conclusione è brevissima e rimane come sospesa nel 7° sigillo, e invece leggiamo già la visione introduttiva del settenario delle trombe che finisce, che comincia al versetto 2 del capitolo 8 e termina alla fine del capitolo 11. Questo mi pare, ecco, se si segue l'indicazione letteraria, che è sempre fondamentale in un testo come questo. Ecco, diciamo, vediamo insieme il contenuto del brano di oggi.
Questo silenzio è affascinante in un certo senso, anche perché ci si aspetterebbe tutt'altro. Mi piaceva questo commento di Barsotti che dice: mentre l'apertura del 6° sigillo aveva scatenato grandi sconvolgimenti, l'apertura del 7° non opera più nulla, o piuttosto apre il silenzio che è vasto come erano vasti gli avvenimenti di cui aveva parlato prima. Più vasto di tutti anzi perché è proprio il silenzio della presenza di Dio. Poi cita un versetto di Sofonia che dice: silenzio alla presenza di Dio. E dice: è appunto il peso di questo silenzio che dice l'infinita realtà di Dio. In altro modo l'universo non potrebbe annunciare la sua presenza. Più grande di ogni avvenimento è la purezza, la solitudine di un silenzio in cui tutto l'universo precipita.
Il culto ebraico esigeva la presenza di un altare dei profumi nel Tempio e diciamo che i riti di offerta che vi si ricollegano sono diventati rapidamente oggetto di spiritualizzazione, perché l'incenso simboleggia la preghiera dei fedeli, come è citato anche nel Salmo 141, dove si dice: la mia preghiera stia davanti a te come incenso. Anche nel libro dell'Esodo, al capitolo 30, è disposto che Aronne brucerà sull'altare dell'incenso l'incenso aromatico, lo brucerà ogni mattina quando ordinerà le lampade e anche, diciamo, al tramonto quando riempirà le lampade. Nella liturgia celeste l'angelo offre sull'altare l'incenso sotto forma di profumi in unione alle preghiere dei santi e dei martiri. Eccezionalmente, una volta all'anno l'incenso veniva introdotto nel Santo dei Santi, dove l'incenso bruciato doveva avvolgere con la sua nube il propiziatorio, perché è proprio lì che Dio si rende presente. Ed è proprio lì che il sommo sacerdote compie con l'incenso l'espiazione dei peccati di Israele con la sua preghiera di intercessione presso Dio.
Questo silenzio colpisce molto perché è in cielo, avviene in cielo questo silenzio, questa attesa. A me è sembrato un silenzio non angoscioso, ma un silenzio invece di quiete e di riflessione. Giovanni era scoppiato in pianto quando il rotolo era inaccessibile. Ora che è stato aperto e i piani di Dio si conoscono, sono conosciuti, la reazione è il contrario del pianto. Sembrava proprio che fosse questo, che si esprime in silenzio di attesa. Perché? Perché le promesse di Dio sono irrevocabili. Ormai stiamo, il rotolo ci sta spiegando, ci sta dicendo il grande piano di Dio, e quindi l'attesa è sempre, in un certo senso, sì, preoccupante, perché poi vediamo che cosa succede alla prima tromba, le altre trombe che suoneranno. Però è comunque il piano di Dio che si è realizzato, come tutti i commenti confermano, nella morte e nella risurrezione di Gesù. I passi profetici, che quasi tutti i testi citano, la Sofonia, Zaccaria, Abdia, tutti i testi che si accostano a questo capitolo, parlano appunto di un silenzio. Però leggendo, adesso non c'è il tempo di sottolinearli tutti, è un silenzio, ma del silenzio che l'umanità deve fare davanti a Dio. Quindi un silenzio ambientato in terra. Qui no, qui è invece il silenzio in cielo. È misterioso, ma anche molto bello. Ecco, perché il rotolo è aperto e prima che le sette trombe entrano in azione c'è l'angelo che celebra questo bellissimo rito, una celebrazione liturgica, questa fusione, ecco, di preghiera, incenso e fuoco permette che le preghiere salgano a Dio. E questa è la vera offerta del rito. La preghiera dei santi riceve una risposta. Mi è sembrata proprio così, con il fragore dei fenomeni atmosferici e il terremoto. Questo dice che Dio approva il gesto dell'angelo e approva il fuoco gettato sulla terra, che sarà di grande purificazione, lo vedremo più avanti. E solo un terzo sarà bruciato, solo un terzo sarà sottoposto a tormenti, ma è un fuoco di salvezza. E Gesù aveva detto: sono venuto a portare un fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso. Sembrava di che ci spiegasse tutto, ecco.
Gli eventi legati all'apertura del settimo sigillo forse sono le sette trombe. Cioè, molti dicono che c'è un come un sistema di scatole cinesi, cioè l'ultima tromba sono i sette sigilli. No, scusate, l'ultimo sigillo sono le sette trombe. Io l'ho sempre letto così, pur nella confusione del mio schema mentale, che non riesce a bene capire come funziona l'Apocalisse. Comunque, se è così, cioè che gli eventi legati all'apertura del settimo sigillo sono quelli che vengono dopo, stupisce l'indicazione del silenzio, come è già stato sottolineato un po' da tutti. Soprattutto a me stupisce l'indicazione temporale, secondo il computo degli uomini, mezz'ora. Qua sembra che siamo fuori dal tempo, fuori dalle nostre dimensioni, e poi qua si dice che in cielo c'è un silenzio di mezz'ora. Questa cosa mi ha colpito, è stato sempre molto interpretato questo silenzio all'apertura del libro. Don Giuseppe, mi ricordo che lo applicava alla liturgia, almeno una volta disse che quando si va a leggere, dopo che si è annunciata la lettura, ci vuole un attimo di silenzio. Io personalmente, anche se non ho trovato prove nel testo, però mi è piaciuto pensare che questo silenzio legato anche alla preghiera che viene dopo indichi una sorta di tregua, una tregua di tempo nella quale si infilano, diciamo, le preghiere dei santi. Ho pensato al discorso escatologico in cui si dice che grazie alle preghiere dei santi i giorni di tribolazione possono essere abbreviati. Quindi l'avevo legato, avevo legato i due momenti, anche se Giovanni ha dato un'interpretazione un po' diversa. E poi questa immagine dell'angelo che porta le preghiere dei santi e le fa salire insieme al profumo è ripresa dal canone primo. Ti preghiamo che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata davanti all'altare del cielo, alla tua maestà divina.
Prova a dire questo, quello che ho pensato, perché insomma mi sembra... Noi all'apertura del quinto sigillo era stato detto, no? Era stato detto alle anime di aspettare, di pazientare fino a quando tu non verrai a rendere giustizia. Era stato detto a loro, era stato dato una veste bianca e detto di pazientare. All'apertura del sesto sigillo leggiamo di questi tuoni, terremoti, stravolgimento di tutta la sfera cosmica, inteso come un giudizio di Dio comunque sempre più forte sull'umanità. E qui passiamo a questa apertura del settimo sigillo, che però c'è silenzio, però viene subito seguito da queste preghiere che vengono messe assieme ai profumi nell'incensiere, insomma, lì sull'altare dei profumi, e che si innalzano verso Dio, e che poi vengono ridate, gettate sulla terra. Quindi l'idea che mi suggerisce questo sguardo così è che da una parte c'è un'accentuazione del giudizio, perché vediamo, vengono gettati, ci sono di nuovo tuoni, fulmini, eccetera, ma dall'altra ci dice anche che c'è una risposta, e che allora mi ricollego al primo versetto, che questo silenzio è perché Dio ha già ricevuto tutte le preghiere. Questo è il tempo in cui lui è finito, è intervenuto, cioè lui dà la risposta. Adesso non vado oltre per dire quale, però la risposta è questo gesto simbolico di rigettare le preghiere, di gettare le preghiere sulla terra, sull'uomo.
Io ritengo che bisogna considerare che il versetto 1 è separato da ciò che segue, anche se effettivamente non sembra una conclusione. È difficile capire a volte i simboli se non si va avanti nel libro, perché l'autore torna da capo. Non è che in un certo senso sviluppa il discorso, perché chiarisce, facciamo un esempio, lo vedremo subito, una stella che precipita sulla terra, lo vedremo, e a cui viene data la chiave dell'abisso, e apre l'abisso e escono le cavallette che fanno del male, poi vengono descritte. È una stella, la stella e gli angeli, come sappiamo, sono la stessa cosa, che cade, che precipita sulla terra. Però se andiamo poi al capitolo 12 vedremo che questa caduta è il Satana, secondo il capitolo 12, e non è caduto per caso. C'è stata una battaglia, Michele l'ha cacciato giù, gli angeli. Quindi l'autore, penso, voglio dire, sviluppa il discorso indubbiamente, ma anche tornando sempre da capo, cioè ripresentando la visione, il mistero della storia, ecco, da capo. Quindi io direi il versetto 1 è la conclusione, che rimane sospeso con questa mezz'ora di silenzio. Mezz'ora, diciamo, è incompleta, mezz'ora è breve, comunque è silenzio. A me viene in mente, qui le interpretazioni sono molteplici, sono legittime, si potrebbe pensare anche al silenzio del Sabato Santo, secondo me è molto vicino, a più di quanto uno non pensi, perché io credo, continuo a pensare, seguendo anche questo commento, ma sempre più convinto, che il centro di tutta l'Apocalisse, il discorso, è il passato, la decadenza dell'umanità, eccetera, presentata sotto vari aspetti e soprattutto con un linguaggio molto simbolico, tipico delle Apocalissi, e il centro è la morte e risurrezione di Gesù. Quindi eviterei, cioè è legittimo, ma io non credo che per l'autore si tratti di qualcosa di psicologico, si tratta di qualcosa di simbolico. Mi è venuto in mente comunque il Salmo, che adesso nella nuova CEI è tradotto diversamente. Lecha dumia teila Elohim bezion, per te il silenzio e lode, o Dio, in Sion. Cioè il silenzio è la lode ultima, ci vuole tutto il resto prima, si capisce. Ci sono le offerte, i sacrifici, ci sono i sacrifici più nobili, che sono quelli che si offrono dentro al santo, vediamo subito l'incenso, ma poi c'è il silenzio. Il sommo sacerdote faceva tutto in silenzio, che per te, o Dio, il silenzio è lode. Non perché sia un silenzio vuoto, ma perché non ci sono le parole adatte per l'adorazione, ecco, davanti a colui che è invisibile, che siede su un trono. Ci può essere questo dietro, questo eco delle parole bibliche secondo cui il silenzio è la lode suprema. E comunque, nei versetti dal 2 al 6 bisognerebbe includere probabilmente anche il 6, dal punto di vista letterario. Noi vediamo, come spiega molto bene questo commento del Doglio, vediamo la visione introduttiva del secondo settenario. Anche la prima visione, il primo settenario ha avuto la sua visione introduttiva, che è anche introduttiva di tutto il libro, capitoli 4 e 5. E questa qui è la stessa cosa. C'è una visione introduttiva che è estremamente significativa e che dà il tono e la chiave di tutto il resto. E c'è una cornice che sono i sette angeli che sono presentati al versetto 2 e poi si apprestano a suonare al versetto 6. Questo, ma è al centro, che è la cosa più significativa, c'è una liturgia che è l'offerta dell'incenso. Abbiamo l'esempio anche nella Zaccaria, all'inizio del Vangelo di Luca, e c'è l'offerta quotidiana dell'incenso. Qui siamo naturalmente nel Tempio Celeste, ma sappiamo che il Tempio Celeste e il Tempio Terrestre è una copia di quello celeste. Ecco, e quindi, attraverso questa liturgia mi pare che ci siano due cose qui. Uno è la tromba, sono le trombe, che è presentato un nuovo simbolo. Che cos'è la tromba? Perché suonano le trombe? La tromba è tante cose nell'Antico Testamento. Qui siamo dentro l'Antico Testamento al 100%, non siamo dopo Cristo, siamo prima. I simboli lo dicono chiaramente, tutta la liturgia di Israele nel Tempio è anche il simbolo della tromba, anche se la tromba è soprattutto tante cose, ma soprattutto il giudizio. Cioè, è centrale nella liturgia giudaica fino ad oggi, si deve suonare la tromba, il corno, nel Rosh Hashanah, cioè nel Capodanno, che è esattamente il giorno in cui si ricorda il giudizio del Dio creatore. Si suona il corno. E noi pensavo adesso a un testo come per esempio Prima Corinti 15. Paolo al versetto 51 dice questo, no? Quando dice che, quando descrive che la parusia, dice la tromba suonerà. Vi dico un mistero, dice. Il mistero non consiste nel fatto che suoni la tromba, quello è noto. Il mistero consiste nel fatto che tutti saranno trasformati. Non tutti moriranno, ma la cosa fondamentale è che devono essere tutti trasformati. Non si può ereditare la vita eterna, ecco, la carne e sangue, non so. Mi pare che sia quello il mistero, ma lo descrive in questo modo. E difatti suonerà, dice la tromba. Quindi la tromba è la conclusione della storia, il giudizio di Dio, è anche la salvezza. E noi dobbiamo partire da questo, lo vediamo continuamente qui. Si prendono dei simboli della fine e si applicano alla morte di Cristo. Come fanno i Vangeli. Ma guardate che anche nell'Antico Testamento è così. Al Sinai non troviamo tutto questo? Non è la fine del mondo. Ci sono testi profetici che parlano della fine del mondo, terremoti, eccetera. Si deve partire da lì per comprendere, sono diciamo immagini simboliche, ed esse vengono applicate anche a momenti della storia, come il Sinai, per dire che è decisivo, è fondamentale quello che è avvenuto. È come se fosse la fine. Non si intende che sia la fine del mondo, la fine di tutto. Non è ancora del tutto compiuto il mistero di Dio, eppure è già deciso. A me sembra che anche qui, in questa visione, si tratti di questo. C'è un elemento, che è la tromba che viene preparata, gli angeli che sono protagonisti, anche questo è un segno, si può vedere questo, è un segno che siamo nell'Antico Testamento. La legge fu data attraverso gli angeli. Io vi segnalo Atti 7, versetto 38, versetto 53, dove si dice esplicitamente che la legge è stata data mediante gli angeli. Mosè parla a Mosè, in Esodo 3, secondo questa tradizione, parlava un angelo. Dice così Stefano. Un altro testo è Paolo stesso, capitolo 3 di Lettera ai Galati, versetto 19, si dice che è attraverso gli angeli che è stata data la legge. Così anche la lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 2, è molto estremamente diffusa questa idea che quello che noi chiamiamo l'antica alleanza, la prima alleanza, come dice la lettera agli Ebrei, è caratterizzata da una mediazione angelica, non è una rivelazione ancora totale, piena. È la rivelazione dell'unico Dio, naturalmente, ma è indiretta solo in questo modo, non è diretta come invece la nuova. Mi sembra che questi sono tutti elementi, insomma, che vanno in questa direzione. E poi c'è l'elemento, come avete già anche sottolineato, insieme a questo, le preghiere dei santi. Se le preghiere dei santi sono collegabili al quinto sigillo, alle anime che stanno sotto l'altare, sono i martiri dell'Antico Testamento. È fondamentale tutto ciò che deve avvenire, cioè l'intervento decisivo di Dio, che è quello con Gesù Cristo, è stato preparato e in un certo senso frutto di queste preghiere, cioè del sacrificio dei martiri dell'Antico Testamento. Queste preghiere che sono offerte sono fondamentali e sono loro, ecco, che provocano. Qui c'è già tutto il settenario praticamente. Se noi guardiamo al capitolo 11, versetto 19, troviamo un'inclusione perfetta con gli stessi elementi, che è letterariamente voluta dall'autore, per mostrare che i tuoni, i terremoti, eccetera, sono frutto di questa preghiera. E i tuoni, i terremoti, eccetera, è la morte di Gesù. Difatti i Vangeli usano lo stesso linguaggio. Alla morte di Cristo si spaccano le rocce, leggiamo Matteo 27 e vediamo tutti gli elementi. Addirittura si apre il velo del Tempio e si vede, come si vedrà là alla fine del capitolo 11, si vede l'arca dell'Alleanza, ormai è aperto il passaggio. Non è più riservato solo a Israele, è già aperto a tutti. Siamo sempre riportati a questo grande mistero che noi celebriamo continuamente e quotidianamente. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutte le chiese, per il cammino di quanti sono discepoli del Signore Gesù, perché siano sempre più fatti conformi a Lui e al Suo Vangelo, perché siano confermati e rafforzati nella fede, nella pazienza, nell'attesa della sua venuta. Preghiamo. E preghiamo per il cammino della pace nel mondo, perché il grido di pace sia più forte di tutti i rumori di guerra, perché si aprano vie di pace, di dialogo, e per la conversione di quanti sono responsabili delle guerre, del commercio delle armi, di tutte le azioni violente. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i più piccoli e più poveri, per quanti oggi sono più sofferenti in tutta la faccia della terra. Preghiamo per tutti i nuovi poveri in Europa, quelli che si stanno impoverendo a causa della crisi economica, perché il Signore abbia pietà di tutti i suoi poveri. Preghiamo. E oggi, nell'anniversario della morte di mamma Agnese, preghiamo perché continua a esercitare dal cielo la sua maternità su tutti noi, su tutte le famiglie che sono legate alla piccola regola. Oggi preghiamo anche nel ricordo di mamma Argentina e di Rosaria e delle sorelle che hanno fatto la loro professione consacrazione, Agnese e Cristina. Preghiamo.
Per i nostri sei ragazzi che si preparano alla cresima, per le loro famiglie, preghiamo.
Ieri era l'anniversario della morte di mio cognato, voglio ricordarlo oggi, che il Signore lo ricompensi di tanto bene che ha fatto per mia sorella, per i ragazzi e per tutta la mia famiglia. Preghiamo. Gigi, ecco, conosciamo.
Preghiamo.
Perché il Signore ci doni il silenzio vero, come dice la nostra piccola regola, che è l'unica lode vera e degna. Preghiamo.
Ascolto, Dio, queste preghiere e aggiungi ciò che la nostra poca fede non osa sperare, per Cristo nostro Signore.